fra quello che un essere umano è effettivamente stato e quello che rappresenta per altri esseri umani, beh, spesso c'è una distanza enorme.
So Selassie is the return Christ.
So it's not the same person.
The same person from one dispensation to another. Jesus Christus was what? 2,000 years ago in Bethlehem.
Wake up pills.
Wake up pills. Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di un uomo che per molti è diventato una figura divina. Parliamo dell'uomo dietro la religione più fattona del pianeta e parliamo di come la nostra gloriosa nazione si è interfacciata a quell'uomo e allo stato che egli governava. Perché infatti sotto agli strati e strati di immagine culturale che abbiamo dei rastafariani, i dreadlock, la cannabis, una spiritualità buonista da quattro soldi, vi è in realtà, all'origine, non un simbolo, non un'idea, ma un essere umano in carne ed ossa. Certo, non proprio come tutti gli altri. Era un imperatore, Haile Selassie, il cui nome originale era Rastafari Makonnen. Già l'inizio della vita di Rastafari Makonnen è un romanzo. Ras è un titolo nobiliare etiope, qualcosa di simile a duca, e Tafari è effettivamente il suo nome. Selassie sale dunque al potere gradualmente come figlioccio di una famiglia nobile, muovendosi però con grande abilità all'interno della corte etiope, fino a diventare reggente e poi nel 1930 imperatore, senza colpo ferire e senza una discendenza diretta con la famiglia imperiale. Arriva qui il momento chiave. La sua incoronazione è uno spettacolo politico e simbolico enorme. Titoli lunghissimi, solenni, quasi biblici, che inaugureranno uno standard irrinunciabile per i dittatori africani.
Re dei re, signore dei signori, leone conquistatore della tribù di Giuda.
Ora, se sei in Etiopia, questo è un linguaggio politico e religione interno a una tradizione precisa. Lo capisci, lo inquadri, ha dei significati. Se sei in Giamaica negli anni 30, in un contesto segnato dal colonialismo, l'oppressione e la ricerca di identità, questo suona come qualcos'altro, come la profezia che si avvera. E nel frattempo, mentre in Giamaica nasce il rastafarianesimo e qualcuno lo considera una figura divina, lui governa un paese reale, con problemi molto, molto reali. L'Etiopia è uno degli ultimi stati africani indipendenti in un continente ormai quasi completamente colonizzato. E questo fatto la rende un bersaglio. Entriamo in una storia che questa volta ci riguarda molto da vicino. Perché nel 1935, nell'intento di conquistare il suo posto al sole, l'Italia fascista decide di invadere l'Etiopia. È un progetto politico preciso. Mussolini vuole costruire un impero coloniale, riscattare l'umiliazione della sconfitta di Adua del 1896 e dimostrare la potenza incontrovertibile dell'Italia fascista! E l'Etiopia è l'obiettivo perfetto. La guerra è brutale, vergognosa. Non è la spedizione eroica che è stata raccontata. Una guerra moderna asimmetrica in cui l'Italia utilizza armi chimiche devastanti come l'iprite contro truppe e civili etiopi. Selassie si trova a gestire una situazione disperata e a un certo punto prende una decisione che è insieme politica e simbolica. Lascia il paese ma si reca a Ginevra, direttamente alle Società delle Nazioni. Qui c'è una delle scene più incredibili del Novecento. Un imperatore africano in esilio in Svizzera si presenta davanti alla comunità internazionale e pronuncia un discorso durissimo, lucidissimo, in cui denuncia l'aggressione italiana e l'inerzia del mondo. Dice in sostanza: con questi qua oggi tocca a noi, domani toccherà a voi.
Aveva ragione.
My personal feeling with my heart, I continue to struggle to have our freedom from the fascists.
Ma la Società delle Nazioni non interviene davvero. Condanne formali, sanzioni deboli, nessuna azione concreta.
Non a caso è la mamma dell'ONU, tale madre.
L'Etiopia viene dunque occupata. Selassie va in esilio e mentre vive da imperatore senza trono in Inghilterra, in Giamaica il movimento rastafariano cresce anche perché la Giamaica ha dei rapporti fortissimi con l'Inghilterra e in questi anni le parole, i discorsi, le immagini, il simbolo di Selassie alla perfida Albione viaggia tutto l'Atlantico per approdare nei Caraibi. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale e il crollo verticale dell'Italia fascista. Nel 1941, con il supporto britannico, Selassie torna in Etiopia e riprende il potere. È un ritorno trionfale. Il re nero che torna, il sovrano che riconquista il suo trono. E per un po' la storia sembra seguire il copione perfetto. Ma la realtà, come sempre, è più complicata dei film. Perché Selassie non è solo un simbolo, è un sovrano assoluto e come tale governa. In parte modernizza il paese, cerca di rafforzare l'apparato statale, ma mantiene una struttura di potere fortemente centralizzata, con fortissime disuguaglianze sociali e un sistema che col tempo inizia a mostrare i suoi limiti, soprattutto economici. Mentre fuori nel mondo la sua immagine cresce, grazie anche al rastafarianesimo e alla diffusione globale del reggae, dentro l'Etiopia il consenso inizia a incrinarsi. Non tutto di botto, lentamente. Selassie governerà fino al 1974, anno in cui un colpo di Stato lo spodesterà in seguito alla crisi economica devastante che all'inizio degli anni 70 aveva colpito il paese. Selassie viene deposto, arrestato e muore l'anno successivo in circostanze mai del tutto chiarite.
9 su 10 l'hanno ammazzato.
Fine della storia. O almeno fine della storia reale. Perché il rastafarianesimo continua. Dall'altra parte del mondo la figura di Haile Selassie non solo resta ma evolve e diventa una figura divina, consacrata dalla cultura globale. Il processo è completo. Un imperatore del Novecento coinvolto in guerre, politica internazionale, crisi interne, colpi di Stato, repressione del dissenso interno, diventa per milioni di persone un simbolo spirituale, un simbolo di speranza, di riconnessione col passato, di riscatto. E insieme a lui si consolidano tutte le associazioni che abbiamo visto. Cannabis, reggae, rastafarianesimo. Non perché siano nate insieme, ma perché a un certo punto la cultura pop le ha raccontate insieme. E noi, quando ci arriva davanti un simbolo così grande, tendiamo a non dubitare. Crediamo al racconto. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrini. Vorreste ascoltare una Wake Up Pills su un argomento specifico? Conoscete una storia tanto meravigliosa che volete condividerla con il grande pubblico? Beh, scrivetecela in un commento o iscrivetevi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake up, wake up, wake up.
Wake up Pills.